free game with this pussy expensive.
10.01, eccoci in collegamento con Eliana Riva, come vi anticipavamo. Ciao Eliana, buongiorno, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie mille di essere con noi a commentare le notizie di questi ultimi giorni. Con un po' di rassegna stampa prima abbiamo parlato quello che è successo in questi ultimi giorni a Rafah, chiaramente, ma anche della situazione internazionale, le varie posizioni al riguardo. Come prima domanda volevamo però ripartire un po' dal territorio di Rafah. Come sottolineato in tanti articoli, appunto, le zone che dovevano essere sicure non lo sono più, neanche i campi profughi. Tu sai quali sono un po' gli spostamenti interni a quel territorio? Ora sappiamo dove sta cercando di andare la popolazione, chi scappa da, appunto, da questi ultimi bombardamenti.
Sì, la situazione chiaramente è peggiorata terribilmente in questi ultimi giorni, soprattutto, come ricordavi, oggi, ieri sul tardi, l'esercito israeliano ha dichiarato di avere il controllo totale del cosiddetto corridoio Filadelfia, ossia tutta la striscia di terra che a Gaza confina con l'Egitto. E l'occupazione di questa striscia di terra, che rappresenta l'unico confine, rappresentava l'unico confine fino ad ora non controllato completamente da Israele, era già da mesi un obiettivo dichiarato del governo Netanyahu in realtà, e dunque ora Gaza è davvero completamente isolata e controllata da Israele. Quella era anche l'unica strada attraverso la quale spesso i palestinesi di Gaza potevano sperare di uscire, ed è stata per mesi di guerra l'unica via di scampo anche per i feriti più gravi, per gli ammalati. Sappiamo che nella parte centrale della città di Rafah, dove ieri sono entrati i carri armati israeliani, ci sono intere famiglie intrappolate all'interno delle loro case, perché sono circondate e i quadricotteri israeliani di fatto inseguono le persone che camminano per la strada e sparano, e quindi impediscono loro di spostarsi in luoghi più sicuri, anche se, come sappiamo e ce lo ripetono ormai da mesi anche le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, a Gaza non ci sono luoghi sicuri. Per cui la situazione nell'intera città di Rafah e nei suoi dintorni sta peggiorando terribilmente a causa dell'espansione delle operazioni militari. Nonostante si dica che Israele lo dicono, è quello che di fatto sostengono anche gli Stati Uniti, no? Non c'è questa invasione di terra, in effetti sì, invece non c'è stata questa azione militare immediata e dirompente, anche perché i combattenti di Hamas, insomma, erano presenti e quindi non è stato semplice avanzare, però adesso molte linee sono cadute e la città è circondata. Sappiamo che circa 1 milione di persone sono andate via da Rafah dal 6 maggio, quando l'esercito israeliano ha cominciato questo attacco militare più massiccio, e tantissime famiglie ora stanno fuggendo ancor più dei giorni passati. Tuttavia ci sono tante che rimangono perché non hanno alternativa, perché non possono permettersi di fuggire, perché non sanno semplicemente dove andare, non importa dove si rifugiano, sanno di non essere al sicuro. E oltretutto i palestinesi che sono ritornati da Rafah a Khan Yunis, per dire, hanno descritto le scene devastanti di ciò che hanno visto, dei loro luoghi al ritorno, spesso nella loro città natale, in gran parte ridotta in macerie, e dunque non rimane davvero niente. Anche i viaggi, lo spostamento è davvero qualcosa di straziante. Devo immaginare che ci sono blackout continui, anzi molto spesso non esiste proprio l'elettricità, senza acqua, le ambulanze non riescono a raggiungere i feriti, così come la protezione civile. Molte persone cercano di chiamare, insomma, per avere aiuto, ma alcune ambulanze non possono proprio uscire perché non c'è più carburante, senza contare che altre vengono bombardate. Proprio questa mattina la Mezzaluna Rossa palestinese ha fatto sapere di aver recuperato, di essere riuscita a recuperare i corpi di due paramedici uccisi ieri mentre si trovavano proprio a bordo di un'ambulanza che è stata bombardata dall'esercito israeliano.
Grazie Eliana. Sempre sugli ultimi attacchi a Rafah, ora una domanda che riguarda più il piano internazionale, geopolitico, diplomatico, se vogliamo, nel senso che in questi giorni in un certo senso aumentano, no, le denunce anche sui piani più istituzionali, cioè degli attacchi. Di due giorni fa sono arrivate critiche dalla Turchia a degli alti rappresentanti dell'Unione Europea, hanno richiamato l'attenzione anche Amnesty International sull'importanza di chiamare operazioni del genere veri e propri crimini di guerra. Ecco, tutto questo però non sembra di far retrocedere minimamente il governo israeliano. E nella tua lettura delle cose, che cosa potrebbe servire ora sul piano di denuncia internazionale, anche istituzionale, per spostare effettivamente qualcosa? Leggevamo prima un commento di Elena Basile che diceva Biden potrebbe far cessare questa guerra. Ecco, tu che letture hai di questa situazione internazionale?
Diciamo che quella che è un po' la scusa, possiamo dire, che viene utilizzata a livello internazionale è che si è certi, ci si dice certi, soprattutto gli Stati Uniti, che Israele possa davvero indagare su se stesso. E quindi bastano delle scuse formali, magari, no? Netanyahu ha parlato di un incidente per i 50 morti praticamente bruciati all'interno delle proprie tende, una tendopoli di fortuna in un'area designata come area umanitaria, area sicura dallo stesso esercito israeliano. Poi ha cominciato a dire no, ma forse lì c'erano delle armi, per questo il fuoco è divampato. In realtà anche i mezzi di comunicazione, non sempre quelli italiani, ma spesso anche quelli americani, lo hanno fatto in vari momenti durante questa guerra, svelano e dicono quella che è stata la verità. Un'inchiesta della CNN ha rivelato che le armi utilizzate nell'attacco, parlo del campo di sfollati a Tel Sultan, sono state realizzate negli Stati Uniti. Insomma, quindi è chiaro che gli Stati Uniti siano complici, la pressione sale, ma la linea del governo non cambia. In realtà anche i quotidiani israeliani come Haaretz, per dire, mettono in dubbio quelle che sono le versioni americane, le versioni israeliane sui bombardamenti. Haaretz dice in un articolo oggi che in realtà Israele non mostra le immagini terribili che vengono da Gaza e si può prendere per buona, si possono prendere per buone le sue dichiarazioni solo se, insomma, si ha in un certo modo una complicità anche qui con la linea del governo israeliano, perché ricordiamo, Netanyahu ha detto che l'attacco successivo al campo di tende di Al-Mawasi, che ha ucciso per la maggior parte donne praticamente, ha detto noi con questo attacco non c'entriamo, appunto. Quindi anche i propri organi di informazione mettono in dubbio, dicono che queste dichiarazioni vanno prese con scetticismo. Certo è che, insomma, è stato chiarito che per gli Stati Uniti in modo particolare queste famose linee rosse da non superare non esistono. Ci sono video molto spesso ironici anche, che ormai circolano tantissimo in rete, di comici statunitensi che prendono in giro i portavoce della Casa Bianca, che continuano a ripetere ormai da mesi le stesse cose. Israele indagherà, abbiamo chiesto a Israele di indagare e noi forniamo le armi, ma lui ci ha assicurato di difendere il diritto internazionale. Chiaramente queste bugie sono cadute come un castello di carte. Ieri alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, c'è stato un discorso molto potente del vice osservatore permanente dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite, Majid Bamia, mi pare si chiamasse, sì. Lui ha detto tra le altre cose che ha detto: voi avete imparato in qualche modo a convivere con il comportamento irrazionale e razzista di Israele, ma noi ne stiamo morendo. E l'incitamento dei rappresentanti israeliani contro l'ONU ha dichiarato ha delle conseguenze reali e non può essere tollerato, non sarebbe tollerato in tantissime altre circostanze, no? Quando si tratta di Israele pare che tutto sia possibile. Il segnale è che l'ONU è un nemico e un bersaglio legittimo, tant'è vero che insomma in queste ore Israele ha dato l'ordine all'URWA di lasciare la sua sede a Gerusalemme Est entro poche ore. Il sindaco di Gerusalemme ha già presentato quello che è il suo piano per occupare di fatto quella sede, farla insomma gestire dai coloni israeliani. Ricordiamo che Gerusalemme Est è zona occupata del territorio palestinese, insomma per il diritto internazionale. Majid Bamia finiva dicendo: non è rimasto quasi nulla a Gaza, Israele ha distrutto tutto ciò che è rimasto e quello che c'è ancora lì sono ancora 2 milioni e 300 mila persone che sono state in una costante battaglia con la morte negli ultimi 8 mesi. È chiaro che la posizione di Israele si sta deteriorando, si trova in una posizione veramente molto difficile dal punto di vista internazionale, anche della comunicazione da paese democratico, alla quale Israele tiene tantissimo, per la quale ha lavorato e ha investito milioni e milioni di dollari in questi anni. Ora è ai minimi storici e oltre agli Stati Uniti tantissimi altri paesi stanno prendendo delle posizioni nette e decise contro Israele, che è chiaro non si fermerà. L'unico modo sono, credo, sanzioni. Sanzioni vere e proprie, embargo di armi, non si può fare altro. La strage del campo profughi di Rafah ha significato tanto per la pubblica opinione, però ricordiamo che significa tanto anche l'uccisione dei lavoratori del World Central Kitchen, che tra parentesi ha annunciato di non poter più lavorare a Rafah, non essere nelle condizioni. Ha significato anche l'attacco al convoglio delle Nazioni Unite, ha significato anche tanto la strage della farina, no? La ricordiamo. Sono però cose che pare che un po' alla volta passino di mente, ecco. Dovrà arrivare il punto in cui i governi non potranno fare altro che sentire la base della popolazione, le persone, gli studenti, le studentesse che gridano a gran voce, insomma, che tutto questo deve finire, anche occupando le proprie università. Io penso che questo sia l'unico modo, l'unica strada, insomma, che vedo a disposizione.
Grazie mille Eliana Riva, riprendiamo ora in diciamo chiusura di questa diretta il tuo articolo che è apparso ieri su Pagine Esteri. Israele, stalking e minacce, le pressioni del Mossad sulla Corte Penale Internazionale, dove riporti delle indagini del quotidiano inglese Guardian, in collaborazione anche con più 972 magazine e Local Call, che rivelano proprio delle operazioni del Mossad di vari anni, scrivi 8 anni di minacce a rappresentanti della Corte Penale Internazionale. Se vuoi dirci di più al riguardo.
Sì, noi insomma abbiamo sentito l'attuale procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, quando stava lavorando alla quella che poi è stata la richiesta dei mandati di arresto, dell'emissione dei mandati di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, mandati che non sono ancora di fatto stati emessi, attendiamo insomma la decisione. E prima di quella richiesta e anche successivamente ha più volte detto che dovevano immediatamente cessare le minacce e le pressioni alla Corte Penale Internazionale. Non ho spiegato bene a cosa si riferisse, ma era chiaro che faceva riferimento a quell'indagine su Israele, insomma su Netanyahu, Gallant e anche sui leader di Hamas. Infatti sappiamo ora, grazie a questa inchiesta del The Guardian, in particolare con appunto partner israeliani e palestinesi, che pressioni, ma non solo, vere e proprie minacce, stalking, sono state portate avanti anche sulla passata procuratrice capo Ben Suda, la quale è stata attaccata nei fatti da Yossi Cohen, che era capo del Mossad, un grande sostenitore del premier israeliano Netanyahu, prima capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale e poi appunto capo del Mossad. E inizialmente lui faceva dei veri e propri blitz alla procuratrice capo, che se lo ritrovava improvvisamente un po' ovunque, inizialmente tentando con le buone di farle cadere, di farle chiudere insomma l'inchiesta sulle violenze israeliane nei territori palestinesi occupati, stiamo parlando addirittura del 2015, dopodiché è cominciato con delle vere e proprie minacce, ha seguito il marito, fotografava lui e la sua famiglia, insomma l'ha minacciata le ha detto di badare alla sua sicurezza, a quella dei propri cari. Di queste cose Ben Suda ha parlato con dei suoi funzionari, collaboratori, e tuttavia ha continuato il proprio lavoro, insomma, e poi ha lasciato il testimone, possiamo dire, a Karim Khan, che oggi sta a sua volta, dopo un po' di anni, però meglio tardi che mai, proseguendo sulla strada che aveva tracciato.
Grazie mille per il tuo contributo. Ricordiamo che per chi volesse leggere di più al riguardo delle pressioni del Mossad sulla Corte Penale Internazionale, c'è il tuo articolo di ieri su pagineesteri.it. Grazie a te e a risentirci per prossimi aggiornamenti.
Buona giornata e buon lavoro.